www.readyjoe.it e la storia continua. Il piacere delle donne e le donne di piacere nell'Islam del Medioevo. Dietro il velo, una storia ancora da scrivere. Libere o schiave, sovrane o donne di piacere, nel nostro immaginario almeno le musulmane sono tutte accomunate dal velo. Una contraddizione se dessimo per buono il fatto che la segregazione sia la norma, visto che nello spazio protetto della casa e ancor più nell'harem, l'accesso è consentito ai soli maschi che hanno diritto di frequentarlo legittimamente. Comunque, il velo, nel nostro immaginario, curiosamente, non ha niente di simile ai manti delle matrone romane o bizantine, che sono poi quelli che entrano nell'iconografia, per esempio, della Madonna. A prescindere da quanto dice il Corano, che consiglia il pudore e prevede una forma di segregazione per le sole spose del profeta, com'è la realtà? Le testimonianze storiche ci dicono che nella penisola araba, già prima dell'Islam, esisteva l'uso di coprirsi i capelli e in taluni casi il volto. Non era tuttavia una regola generalizzata. Con la conquista che mette gli arabi a contatto con la raffinata cultura urbana del vicino Oriente bizantino, il velo, per imitazione delle mode dei popoli conquistati, le matrone bizantine appunto, si diffonde negli ambienti cittadini e tra i ceti più elevati, diventando segno di promozione sociale. Ma in concreto, sappiamo qualche cosa? Possiamo avvalerci di due tipi di documentazione. Il primo è costituito dalle miniature, di cui però abbiamo esempi significativi solo a partire dal XII-XIII secolo, e le donne vi appaiono velate nei modi più disparati. Raramente, specie nelle raffigurazioni più antiche, con il viso coperto. Il secondo ci offre informazioni indirette, vale a dire deducibili da quanto documenti notarili o testi, per esempio di storia o di lessicografia, ci dicono in fatto di vestiario. Qui la tipologia è ancora più varia. Da un lato si sa con certezza che il dono nuziale da parte del marito, senza cui un contratto matrimoniale non è valido, prevede spesso elementi di vestiario dettagliatamente descritti. In alcune regioni dell'ecumene islamica, ad esempio in Al-Andalus, e secondo alcune scuole giuridiche, la donna, anche se vergine, ne entra subito in possesso, mentre non le è concesso di gestire direttamente il denaro della dote stessa. Mantelli, con o senza cappuccio, veli di varia qualità sono spesso menzionati, ma quando si precisa la finalità cui quel particolare indumento è destinato, prevale la funzionalità. Un mantello o una cappa sono invernali. Una tunica o una camicia sono l'equivalente della biancheria intima, ma taluni casi da indossarsi durante il periodo mestruale. Più rari gli esempi, quello cui si fa rifacimento, è ancora un testo giuridico del XIV secolo che riguarda la regione di Almeria, in cui si specifica anche l'occasione in cui un particolare abito va indossato per stare a casa, per uscire, per andare al bagno. Le fonti più ricche di informazioni sono quelle che trattano delle materie prime, il lino, cotone, lana, seta, nel modo di trattarle della collegata industria tessile. Di qui veniamo a sapere che gli abiti femminili erano spesso di colori vivaci, che la seta era in voga, nonostante il profeta l'avesse bandita, che le stoffe lavorate avevano un buon mercato, di tutto un po', a seconda del ceto sociale e dunque delle borse. I veli seguono la moda, le tradizioni locali, le necessità climatiche, i gusti e la fantasia individuale, e in questa prospettiva possono rappresentare un elemento identitario di appartenenza più che a una confessione religiosa. Anche i cristiani ed ebrei si velano a un'etnia, a un gruppo sociale o una professione. Fatti concreti, fuori dall'astrazione del nostro immaginario, oggi, come detto, purtroppo condiviso da molti musulmani. Farne la storia, ancora da scrivere, significherebbe aggiungere un tassello alla conoscenza delle società musulmane e al loro interno, delle donne, un pianeta tuttora ampiamente inesplorato. www.redigio.it e la storia continua.